Il tema di questi esercizi è semplicemente un discorso di Gesù, quello che viene chiamato di solito il discorso della montagna. Ricordate, Gesù è salito sul monte, gli si avvicinarono i discepoli, ha aperto la bocca, cominciando così: beati i poveri in spirito. E San Matteo ha raccolto molte parole, molti detti, molti insegnamenti di Gesù, tutti insieme in un unico discorso, che comincia appunto con le beatitudini all'inizio del capitolo 5 di Matteo e va fino alla fine del capitolo 7, un lungo discorso. Noi cominceremo oggi non con le beatitudini, perché sarebbero da sole sufficienti per un corso di esercizi, ma prendiamo tutto il resto del discorso, cominciando dalle parole che conoscete, che dicono: voi siete il sale della terra. E questa mattina ci fermiamo proprio su questa parola di Gesù: voi siete il sale della terra. Ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Ecco, facciamo un po' di riflessione su queste parole del Signore. Voi siete il sale della terra, voi. Chi è questo voi? Chi sono? Gesù sta parlando ai suoi, quindi quel voi sottintende voi che mi seguite, voi che mi amate, voi che godete l'unità con me, voi che credete all'amore di Dio che si rivela in me, voi miei discepoli. Siete il sale della terra. Mi pare che si possa sentire in questa affermazione la gioia di Gesù. Gesù è contento di poter dar vita, di poter iniziare a spargere sulla terra del sale, di mettere nel mondo qualche cosa che gli dà un sapore. Mi pare di sentire in queste parole proprio la gioia e il compiacimento di Gesù per i suoi discepoli. È contento dei suoi, è contento di quel gruppo piccolo, piccolo finché si vuole, ma importante, prezioso. Sentiamo da queste parole di Gesù quanto è prezioso il discepolo suo. Ognuno dei suoi discepoli e tutti i discepoli insieme, tutto l'insieme dei discepoli che noi chiameremo Chiesa. Come sono importanti, come il sale, com'è preziosa, addirittura indispensabile alla vita, la comunità dei discepoli del Signore. Quello che è il sale per le vivande, lo sono i discepoli per la convivenza umana, per la terra. Perché cos'è importante il sale? Il sale che cosa fa? Quando noi lo mettiamo nel cibo, il sale evidenzia il sapore del cibo. Quando mettiamo il sale nel cibo e poi lo mangiamo, non si sente il sale, ma si sente il sapore delle vivande più buono, più gustoso. Evidenzia il sapore. Un altro compito del sale è quello di conservare, custodire dalla corruzione. Prima che ci fossero i congelatori, la gente che voleva mettere via un po' di carne la metteva sotto sale, perché il sale custodisce. O anche adesso lo si fa, che si mette nei barattoli la verdura col sale, perché il sale conserva, non lascia marcire. Un altro compito ha il sale, un'altra qualità, che risana. E leggeremo dopo un brano della Bibbia, dove vediamo che il profeta ha risanato le acque col sale. Tre compiti ha il sale: evidenziare il sapore, custodire dalla corruzione, risanare. Ecco il compito, o meglio l'efficacia, di una comunità di discepoli del Signore. Il discepolo di Gesù non ignora i valori che ci sono nel mondo, non li distrugge. Nel mondo ci sono molti valori, molte cose belle, molte cose buone, sia spirituali che materiali, sia individuali che sociali. Ci sono molte realtà belle, che sono dei doni di Dio, affidati all'uomo e sviluppati dall'uomo. Questi valori vengono vissuti e accolti dal cristiano, dal discepolo del Signore, in una prospettiva di eternità, con una sapienza completa. E perciò questi valori dell'umanità, questi valori dell'uomo, diventano più belli ancora, più gustosi, più completi. Per esempio, le ricchezze, la vita stessa, il creato, la scienza, le varie forme di convivenza degli uomini tra di loro, assumono le caratteristiche dell'amore di Dio. Il discepolo del Signore le vede come dei modi in cui si manifesta l'amore di Dio. Sono valori che ci sono nell'umanità e che vengono evidenziati dal discepolo del Signore, che li vive in una prospettiva di eternità, che li vive nella prospettiva di amore di Dio, che li vede come dei doni del Signore. San Pietro, nella sua prima lettera, dice proprio così ai cristiani: voi che avete ricevuto dei doni, delle grazie, che avete delle capacità, vivetele come doni di Dio. Come dire, date questo nuovo sapore a quello che c'è già in voi. Date questa nuova carica, questa nuova bontà o nuovo significato ai doni che avete ricevuto. Sentite, è al capitolo 4, al versetto 10. Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco, i doni che Dio ci ha dato, che ci sono già nella nostra vita, li adoperiamo, li sviluppiamo proprio come doni di Dio, badando a questo fatto che sono un'espressione dell'amore di Dio. Ed allora, anche se sono doni naturali, che abbiamo assumono una caratteristica diversa, un sapore nuovo. Diventano sale, che cioè vengono come il cibo viene salato, così queste doni, queste capacità che abbiamo ricevono un'evidenza nuova, una bontà nuova. Le capacità di ognuno diventano doni per tutti, così che gli uomini si fanno strumenti dell'unico amore di Dio. Anche San Paolo dice più o meno la stessa cosa quando dice così: sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Qualunque cosa facciate, anche le cose più banali, più normali, voi le fate per la gloria di Dio. Anche se mangiamo, come si fa a mangiare per la gloria di Dio? Mangiamo sapendo che in questo modo ci teniamo in forze per amare i fratelli. Mangiamo sapendo che in questo modo la nostra vita può continuare a glorificare il Signore con la sua testimonianza. Allora anche il nostro mangiare, il nostro bere, il nostro dormire diventano delle azioni più belle, più complete. Non sono soltanto azioni animali, ma diventano azioni spirituali. Così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare l'utile mio, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Con tutte le cose diventano un atto di amore, non un atto di egoismo, senza cercare l'utile mio. Così anche nel mangiare, nel bere, nel fare qualunque cosa, qualunque altra cosa, entra l'amore di Dio. E così il vivere del cristiano diventa nuovo, più profondo, più vero, più eterno, e diventa sale per la terra, cioè porta questo significato nuovo, questa carica nuova. Qual è il sapore che ricevono tutte le cose da questo modo di vivere del cristiano? Ce lo dice San Paolo ancora nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13, quando dice che è la carità che deve avvolgere e penetrare tutta la vita del cristiano. Perché anche se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e possedessi la pienezza della fede addirittura così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono niente. Quindi, anche se distribuissi le mie sostanze, anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non ho la carità, non mi serve a niente. È come una polenta senza sale. Tutte le mie, i doni che io ho, tutte le capacità che ho, se non sono espressione dell'amore di Dio, tutte le mie capacità non sono niente e non mi servono a niente, sono roba da buttare via. Quindi possiamo dire che il sapore che Dio vuol mettere nel mondo è la carità, è il suo amore stesso. E come fa Dio a mettere nel mondo questo sapore? Lo fa attraverso i discepoli di Gesù, attraverso di noi. La carità è la dimensione dell'eternità vissuta nel tempo. È l'amore di Dio portato sulla terra da noi, dai cristiani, da coloro che hanno accolto Gesù. È molto bello anche per noi vedere come la nostra vita di credenti, la nostra vita di persone che amano il Signore è importante. Ed è importante proprio per questo, perché la nostra vita, se amiamo il Signore, è piena di carità, è piena di amore di Dio. E questo amore di Dio si diffonde attorno a noi. È così che tutte le realtà che ci sono attorno a noi acquistano un significato nuovo, una nuova pienezza, una nuova completezza. Il sale ancora, dicevo, custodisce dalla corruzione, conserva le vivande, non permette che marciscano. Questo è il compito della comunità cristiana. Ricordate quel brano del Genesi, il capitolo 18, in cui Abramo intercede per Sodoma e Gomorra, per le altre città che Dio ha deciso di distruggere perché si sono corrotte completamente. Ebbene, Dio arriva a dire che se in quella città ci fossero 10 persone giuste, 10 persone da bene, quella città sarebbe conservata, non sarebbe distrutta. Non la distruggerò per riguardo a quei 10, ma in quella città non c'erano. Vediamo rappresentata da quella città un po' tutto il mondo. Tutto il mondo. Nel mondo ci sono 10 giusti. Oggi ci sono. Il mondo è in rovina. Il mondo è pieno di male, come Sodoma allora, così il mondo di oggi. Forse ancora peggio. Però nel mondo di oggi c'è la comunità dei discepoli del Signore, che è una comunità di giusti, una comunità di persone che si lasciano amare da Dio, che si lasciano guidare da Lui, che li ubbidiscono, che lo accolgono. Ed allora, per amore di questi, per riguardo a questi, anche se sono pochi, il mondo non viene distrutto. Il mondo si può ancora salvare. Non la distruggerò per riguardo a quei 10. Per riguardo a quei pochi cristiani che ci sono oggi nel mondo, tutto il mondo riceve salvezza. Anche questo aspetto è bello per noi, vedere come la nostra presenza nel mondo, anche se è una presenza rifiutata dal mondo, ma la nostra presenza è importante. È un dono grandissimo di Dio per tutto il mondo, non solo per noi stessi. Noi ne godiamo e ne soffriamo, perché il mondo non ci accoglie, però il mondo ne riceve vantaggio. Il terzo compito del sale è quello di risanare. Adoperiamo anche noi il sale qualche volta per fare i bagni con l'acqua di sale, per risanare qualche dito della mano o del piede qualche volta, per fare. Qualche volta la si beve anche l'acqua, un certo tipo di sale per la salute. Sentite quello che è successo ad Eliseo. Gli abitanti della città dissero a Eliseo: ecco, è bello soggiornare in questa città, come tu stesso puoi constatare, Signore, ma l'acqua è cattiva e la terra è sterile. Ed egli disse: prendetemi una pentola nuova e mettetevi del sale. Gliela portarono. Eliseo si recò alla sorgente dell'acqua e vi versò il sale, pronunziando queste parole: dice il Signore, rendo sane queste acque, da esse non si diffonderanno più morte e sterilità. Le acque rimasero sane fino ad oggi, secondo la parola pronunziata da Eliseo. Questo si trova nel secondo libro dei Re, al capitolo 2, dai versetti 19 in poi. La comunità dei cristiani messa in questo mondo risana il mondo. Pian piano il mondo che accoglie una comunità cristiana viene risanato. E questo lo vediamo anche per la nostra esperienza. Perché dove i cristiani possono agire, lì la società diventa una società più sana in tutti gli aspetti. In quelle società dove i cristiani vengono rifiutati, lì si diffonde delinquenza, droga, eccetera. Si diffonde il male. Fin qui la parte bella. Gesù è contento di poter dare al mondo i suoi discepoli come sale. Noi siamo contenti di essere così utili per il mondo. È una grande gioia per noi. E anche una grande, come dire, si può dire un vanto. Ma naturalmente vediamo subito che non è un vanto di noi stessi, ma di colui che seguiamo, di colui che amiamo. Però è anche una responsabilità. Dobbiamo anche fare un'attenzione, perché se il sale perdesse il sapore, continua Gesù, con che cosa lo si potrà rendere salato? Se il sale perde il suo sapore, se la comunità cristiana perde il suo sapore di comunità cristiana, con che cosa si può assalare il mondo? Con che cosa si può venire incontro ancora alle necessità della terra? Il sale deve essere sale, non aver solo l'apparenza di sale. Deve mantenere il sapore del sale, altrimenti è inutile, diventa ingombrante, lo si butta via. Il cristiano, il discepolo di Gesù, deve mantenersi discepolo di Gesù, deve rimanere unito a Lui, deve rimanere unito alla sua persona. Allora il cristiano è sale utile, sale vero. Direbbe Gesù nel capitolo 15 del Vangelo di Giovanni, le parole famose che ve le ricordate di certo: chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e li bruciano. Più o meno la stessa cosa: il sale che perde il suo sapore viene buttato via, come il trancio che non porta frutto viene buttato via. E chi è che porta frutto? Chi rimane in me e io in lui. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Rimanere in Gesù, rimanere uniti a Lui, ecco quello che trasforma la nostra vita, fa sì che la nostra vita sia utile al mondo e porti molto frutto. Rimanere uniti a Gesù. O questo è il nostro compito, e questa è la gioia di Dio e anche la gioia nostra. La nostra gioia sarà piena. Ecco, cercheremo durante il silenzio di questa mattinata, avete circa 2 ore, proprio di godere anzitutto, siate contenti, esprimete al Signore la vostra gioia di poter essere cristiani, di poter essere Suoi discepoli. E poi, ripensando proprio a questi brani, al brano della Genesi, al brano di Eliseo che risana le acque, no? E a vedere come la Chiesa, come la cristianità porta nel mondo amore, ecco, vedere proprio lì la nostra importanza ed esserne contenti. Questo è un primo passo. E un secondo passo, un secondo aspetto, durante questo silenzio, cercate di stare unite a Gesù, con tanta semplicità, senza preoccupazioni. Dite: Gesù, tu sei con me, ti ringrazio. Io sono con te, voglio vivere dentro la tua vita, voglio accogliere le tue parole. Ti ringrazio, ti amo, ti adoro. Così, con parole molto semplici, con atteggiamenti del cuore molto elementari, siamo uniti al Signore, in modo da aumentare la nostra capacità di essere sale del mondo, sale della terra, perché la nostra vita si unisce a quella del Figlio di Dio.